Siamo a fine maggio, chiudono le scuole e tradizionalmente si pensa alle vacanze. Tutti al mare o in montagna? Tutti o quasi. Molti se lo possono permettere fortunatamente, ma aumentano coloro che vedono ridurre il proprio tenore di vita. Le classi medio-basse scontano 3 anni di inflazione e 3 decenni di redditi fermi, che hanno ridotto il potere di acquisto. Meno soldi a disposizione, meno vacanze. Ma è davvero così? Molti, pur di non rinunciare almeno a una settimana di villeggiatura, si indebitano e infatti i prestiti al consumo sono in aumento del 18% rispetto al 2024. C'è bisogno di riposo, ma anche di apparire per non sfigurare con gli amici sui social. E mentre resta irrisolta la questione dei bandi per le concessioni balneari, proprio il turismo segnala l'emergere di una nuova Italia, spaccata in due, tra chi può e chi vorrebbe. Oggi, giù la maschera, persone, fatti, notizie, alla ricerca della verità, vi propone un viaggio non convenzionale nell'Italia che sta per arrivare, quella delle vacanze. Cari ascoltatori, ben ritrovati anche oggi, mercoledì 28 maggio, e come negli studi Rai di Corso Sempione a Milano c'è Giorgio Gandola.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Eccoci, caro Giorgio. Vi ricordo subito il numero a cui potete mandare, come di consueto, i vostri messaggi, sms e whatsapp, corredati di località e magari nome di battesimo con cui ci scrivete. Il numero è 335-699-2949. Allora Giorgio, il tema di oggi è un po' più leggero rispetto a quelli che abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi, però ci sta, perché appunto le vacanze, la classica domanda: ma tu quest'anno dove vai? No? E tutti rispondevano,
cioè, al mare,
al mare, montagna, all'estero, cosa, Sharm el Sheikh, sì, qui, là, eccetera. Oggi invece c'è chi se la può ancora permettere, ma
certo.
C'è un ritorno in cuffia.
Sì. Beh, comunque c'è un'Italia che non se lo può più permettere e che al massimo le vacanze le fa in coda. Abbiamo visto questa tendenza, insomma, con difficoltà economiche, con la crisi, con gli stipendi fermi. La crisi del portafogli privilegia il turismo mordi e fuggi. Quindi una giornata al mare, per esempio in Liguria, o ai laghi, per esempio sul lago di Como.
Che è casa tua.
Che più o meno, sì, no, comunque... praticamente code nelle strettoie, gelato al tavolino nel luogo iconico, con foto da instagrammare per testimoniare di essere stati proprio lì, e quindi poi altre code al ritorno. La chiamiamo vacanza, in realtà non lo è, c'è un po', certo, anche un inferno. Un'altra realtà che mi lascia perplesso è quella dei prestiti. Con la globalizzazione e i viaggi low cost non doveva essere per loro molto meno costoso conoscere il mondo, ma alla lunga di meno costoso non c'è mai nulla, soltanto le illusioni, quindi vale la pena approfondire.
Certo, assolutamente sì, veramente siamo in Italia, noi gli italiani eravamo famosi nel mondo per l'elevatissimo tasso di risparmio, a giudicare dal dato che vi ho citato prima, più 18% in un anno l'aumento del prestito al consumo è un segnale un po' preoccupante, ma naturalmente noi vogliamo approfondire tutti questi aspetti e cominciamo con uno dei massimi esperti italiani di turismo, è Claudio Visentin, docente al Master in Turismo Internazionale dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano, e torna a trovarci questa mattina giù la maschera. Buongiorno Claudio.
Buongiorno Marcello, l'altro giorno ho visto le rondini in cielo, ho detto tra poco ricompaiono anche Foa e Gandola per parlare di turismo, che sono due specie di migratori un po' particolari, e infatti eccovi qua, bentornati anche a voi allora.
Grazie. Senti, allora appunto tu l'anno scorso ci descrivesti con molta efficacia la situazione del turismo in Italia, oggi noi vogliamo appunto capire dove vanno gli italiani, poi magari in un'altra puntata affronteremo cosa vengono a fare davvero gli stranieri in Italia, perché è un tema molto interessante, ma che cosa ti aspetti per quest'estate 2025? Cambia qualcosa rispetto agli anni passati?
Ma diciamo intanto molto resiste naturalmente, perché i cambiamenti sono lenti, quindi le ferie al mare, in montagna, bene o male resistono ancora. Ci sono però diverse novità. Ovviamente le ferie si accorciano sempre di più, come stavate dicendo anche voi, e quindi si fanno di più dei lunghi weekend piuttosto che non queste lunghe ferie estive dove ti bruciavi tutti i giorni a disposizione, e si comincia a vedere, ecco, questo forse è il dato più interessante, si comincia a vedere una fuga un po' dai mesi caldi, cioè nel senso che luglio e agosto, che erano i tradizionali mesi di vacanze, adesso cominciano anche a fare un po' paura, perché negli ultimi anni sono stati veramente caldi, e di questo dovremmo preoccuparcene, anche se Trump dice di no, e invece il problema è un problema reale. Comincia a esserci un po' una fuga, diciamo, dai due mesi centrali dell'estate in favore di maggio, appunto, di giugno, di settembre, ottobre, quindi la stagione si sta allungando. E poi vi segnalo almeno un'ultima tendenza veramente importante, cioè il lavoro da remoto nel Covid ha lasciato il segno, e quindi sempre più persone mescolano lavoro e vacanza in modi innovativi, lavorano da remoto, fanno un viaggio di lavoro e poi lo trasformano in vacanza, eccetera eccetera, quindi queste mescolanze lavoro-vacanza sono anche molto interessanti.
Sì, sì. Rispetto al passato, appunto, c'era la classica Italia ad agosto chiude per ferie, ormai
non c'è più.
Non c'è più, no? Anche se oggettivamente luglio-agosto le città tendono a svuotarsi, soprattutto con la chiusura. Con la chiusura delle scuole. Giorgio Gandola.
Sì, professor Visentin, lei ha parlato di una polarizzazione molto netta: da una parte il turismo esperienziale, lento e autentico, e dall'altra il ritorno in grande stile del turismo di massa nei luoghi iconici, spesso amplificato dai social. Come stanno in realtà le cose?
Allora, intanto le cose stanno che sono molto preoccupato che annotate le cose che dico, perché
mi
spaventa molto questa idea, chissà cosa ho detto un anno fa. Ma è molto vero questo, cioè c'è una strana sensazione: da un lato ci sono dei luoghi super affollati e super congestionati, non tantissimi, dove però vanno quasi tutti, e poi ci sono tantissimi luoghi che sono molto meno frequentati, dove c'è anche una grande bellezza. Quindi è come se questa polarizzazione fosse maggiore. Per capirci, in passato, quando andavi un po' fuori rotta, o 20 anni fa, quando andavi in qualche destinazione un po' fuori mano, un po' fuori rotta, trovavi comunque altre persone come te alla ricerca di nuovi posti. Oggi la polarizzazione è molto maggiore: vai a Sirmione, vai nei grandi posti di vacanza e trovi una folla straordinaria. Quando invece vai poi fuori dalle vie battute, trovi proprio poca gente. Quindi sì, in quel senso, qualche settimana fa ero a Pontremoli, per citare un posto molto bello del nostro Appennino, e c'era poca gente rispetto alla bellezza del luogo, in un momento in cui tutti dicevano affollamento vertiginoso delle grandi mete.
Certo, per cui tutti magari in Versilia e nessuno a pochi chilometri da lì. Questo è certo. Interessante. Io lo noto anche spesso di fronte, code di fronte a dei ristoranti, o puramente perché vengono citati dai social, e nessuno si chiede se veramente vale la pena andare in quel posto, ma bisogna esserci per dire anch'io ci sono stato. Questo è un fenomeno molto importante. Certo. Però appunto diciamo così, c'è la parte di italiani che un po' per reddito alto, un po' per magari ricchezza familiare ormai consolidata, vanno comunque in vacanza, prendono anche magari vanno su mete lontane, e dunque va benissimo così, per carità. E poi c'è invece un'Italia che però di reddito medio basso, che magari fino a qualche anno fa poteva andare ad esempio al villaggio turistico, so, a Sharm el Sheikh, oppure sulla costa tunisina, oppure anche in altre parti d'Europa, e oggi però anche andare, insomma, una famiglia di 4 persone in un villaggio turistico viene a costare parecchio, perché è tutto molto aumentato, e magari si riscoprono le vacanze collettive, cioè o in famiglia o con gli amici, oppure magari vai nella casa dei nonni dove al più passavi una settimana perché non sapevi dove andare. È così o è solo un'impressione?
È un po' così, nel senso che non ci sono più gli schemi sociali del passato. Una volta c'era una certezza che a inizio agosto la FIAT chiudeva e gli operai con le utilitarie si riversavano sull'autostrada del sole verso la riviera rimese. Oggi ci sono storie singole, inevitabilmente diverse l'una dall'altra. La borghesia una volta andava in Versilia, i ricchi andavano magari a Portofino o a Courmayeur. Ecco, oggi il quadro è spezzettato. Noi sociologi, storici, non riusciamo più a ricomporre proporlo veramente, perché per esempio un fattore decisivo di questi tempi, piuttosto che i redditi che voi giustamente peraltro citate e che sappiamo che sono bassi, sono l'eredità. Siamo un paese in calo demografico e quindi basta un'eredità un po' imprevista da una lontana zia per cambiare completamente la situazione delle famiglie. In generale il quadro va un po' peggio, credo, di come andasse in passato, cioè le persone vogliono andare in vacanza sempre di più, le vacanze sono molto importanti, sono qualcosa ormai di irrinunciabile, anche di più rispetto al passato, però in linea di massima ci sono meno risorse. Però attenzione, questa è una macro tendenza e poi ogni volta che vai a cercare le singole storie, i singoli percorsi, trovi qualcosa di diverso, per cui non riusciamo più a tirare il filo delle questioni, ecco, questo è il vero problema.
Interessante, sì. Giorgio Candola.
Professor Visentini, argomento delicato. Si parla tanto di turismo culturale, di città d'arte, soprattutto certo, beh, ovviamente sì, in Italia. Poi si va a Venezia, si va a Firenze, si va a Roma e si è sommersi da un turismo di massa che non è certo culturale, non è magari anche neanche competente. Insomma, è una solenne ipocrisia, si può fare qualcosa per migliorare la situazione? Cioè il tuffo nella fontana di Trevi è così, è ormai l'abbiamo messo come un punto di riferimento.
Diciamo così, il turismo culturale secondo me è sempre stato un po' una forma di ostentazione sociale, cioè ogni tanto mi diverto a guardare le facce delle persone che stanno visitando i musei e fa veramente impressione vedere quanto sono stanchi e poco desiderosi di essere lì. In fondo la notizia più bella sarebbe arrivare davanti al museo e scoprire che è chiuso per restauri, no? Si vedrebbero delle scene di giubilo. Però perché ci andiamo? Ecco, ci andiamo perché c'è ancora un po' una sorta di obbligo sociale, cioè che ci vergogniamo un po' a dire che siamo ignoranti e che non andiamo a vedere i tesori culturali indubitabili che in Europa, che in Italia ci sono. Quindi ancora un po' un obbligo sociale, peraltro secondo me sempre meno avvertito, e invece è fortissimo questo desiderio di essere nel posto giusto, cioè quello che gli inglesi chiamano FOMO, paura di perdersi qualcosa, il timore di non essere nel posto giusto dove farsi la foto giusta da condividere. In passato c'era più coraggio nell'andare fuori rotta e nel rivendicarlo, nel dire voi siete andati tutti là ma io sono stato invece in un posto dove voi non siete stati e questo mi distingue. Oggi c'è più conformità sociale da questo punto di vista. Allora diciamo, incoraggiamo i nostri ascoltatori, che sappiamo che sono persone molto sveglie, tra un po' so che arriveranno i messaggi con queste domande ancora più temibili delle vostre, diciamolo, un museo di meno se non ne hai veramente voglia, cioè se nella tua vita l'arte o la cultura non sono poi così importanti, non andare in un museo per un obbligo sociale, vai comunque a vedere un posto bello, un po' più coraggio nello scegliere mete dove non vanno le stesse persone.
Certo. Claudio Sentin cita i messaggi dei nostri ascoltatori, infatti ne stanno arrivando tantissimi. Armando da Torino ci dice: non è vero che vanno tutti al mare, io amo la montagna, incominciano anche le questioni personali. E poi invece c'è questo bel messaggio di Giorgio da Genova che dice: mio padre operaio, autista, commerciante, la prima vera vacanza l'ha fatta a 80 anni. E ci ha sempre detto che non ce lo potevamo permettere, abbiamo vissuto molto bene, senza invidia o sensi di privazione, anche se devo dire in realtà l'idea di poter dire agli amici dove sono andato, cosa ho fatto, è sempre più marcata, e che peraltro è una tendenza che è stata sottolineata anche dalla commedia all'italiana. Allora ascoltiamo questa breve clip tratta da alcuni film molto famosi.
Sapete dove andiamo io e Gigi quest'estate?
Non lo dica perché tanto lo so già.
Non vorrai mica rifinire a Cesenatico, eh?
Dove vamos?
Alle Maldive, se alle Bahamas.
Ad Acapulco!
Acapulco sul Pacifico!
Non come l'altri anni a Ossia, a mezza qua a mucchiata, poi a sera un tratto lì a farsi la pazza così dei bucatini, no, no!
Qui bisogna farsene un'idea per viaggio gratis.
È una parola.
Sta fa un viaggio di piacere! Da qui a Bangkok via Copenaghen!
Forse la notte mattina stiamo a Cracovia, ai 10 di sera scommette che già te fa la prima polacca.
Non voglio venire.
Va buono, non venire.
Partenza!
Tutti al mare! Tutti al mare!
Ai mari, ai tuffi, alle onde!
Brenda?
Gelata!
Annegatelo!
Aiuto! Oh! Ma chi sei? Muoviti! Aiuto, colpo grosso!
Facciamoci il bagno!
Ma che sto fa il bagno? Mi do una rinfrescata ai piedi e me ne vado!
Scommetto con tuffo come questo, tipo Acapulco, Calboni, non gliel'ha fatto mai!
Ma non sarà un po' troppo altino anche per lei?
Io vado.
Quanta nostalgia le voci di Paolo Villaggio, Alberto
Fantosti con il costume ascellare,
sì. Diventato mitico. Totò, insomma, tantissimi di questi grandi protagonisti della commedia all'italiana. Però appunto oggi questa Italia è molto molto cambiata, insomma, alla fine un po' il politicamente corretto un po' ci così, inibisce una sana ironia che spesso è un'autoironia. Paolo Villaggio ricordava: in fondo io racconto un'Italia, gli italiani guardano, pensano di raccontare la vita del vicino, non si rendono conto che io raccontavo la loro vita. Allora Claudio Visentin, cosa ci rivela dell'Italia di oggi? Questa è una domanda difficile, La nuova tendenza al turismo mordi e fuggi, e paradossalmente nell'era dei social, che dovrebbero essere sempre più individuali, in realtà sempre più di massa?
Allora, ci dice che il viaggio, intanto ci dice che quell'Italia lì non c'è più, diciamo. Ci dice che noi boomer la ricordiamo e la rimpiangiamo, noi nati negli anni 60, è stata la stagione della nostra gioventù, ma non c'è più. Il mondo è cambiato, il mondo cambia, ed è una bellissima notizia. Ci dice però anche qualcosa di interessante, cioè che il viaggio parla molto di noi. A volte la famiglia ce la troviamo in qualche modo, e la famiglia è il mondo da cui veniamo, il lavoro a volte lo ereditiamo anche, o ci arriviamo in vario modo. Il viaggio esprime proprio quello che noi siamo, no? Cioè qualcosa dove sentiamo di poter scegliere. Non è sempre vero anche in questo caso, però diciamo è un ambito dove c'è un margine maggiore di scelta, e quindi inevitabilmente è un ambito di espressione di quello che noi siamo. E ci rimanda quindi questa Italia di oggi, che è un'Italia indubbiamente molto vitale, lo è sempre stato ma lo è ancora di più, però vi dicevo non è più un'Italia facilmente divisibile in gruppi o raffigurabile in gruppi. È anche molto affascinante per chi come me la studia vedere questa, che non fa in tempo a stabilire una regola che già c'è la sua negazione. Le vacanze comunque sono parte di noi e sono un momento di grande vitalità, di grande esperienza.
Certo. Giorgio Gondola, te l'ultima domanda.
Professor Visentin, allora, essendo vicini al periodo delle vacanze, cosa consiglia un grande esperto a chi nel 2025 vuole vivere un'esperienza di viaggio diversa e lontana dai cliché? Ci consigli due o tre località rigorosamente, magari europee, cioè, o italiane o europee?
Guardi Giorgio, italianissime dal mio punto di vista oggi, tutto l'Appennino. Allora vi consiglio due cose: una, tutto l'Appennino, che è una meraviglia, si entra dalle parti di Bobbio, si rimane in mezzo alle querce, le castagne, le fonti, e si sbuca fuori dall'altra parte nella Sila calabrese, ed è un'esperienza bellissima. Le mie vacanze quest'anno saranno in larga parte lì, con grande gioia. E poi volevo, se di tutto questo percorso appenninico dovessi scegliere un posto, sceglierei il Casentino, che è un posto bellissimo e poco conosciuto. C'è tra l'altro, adesso qui farò una terribile promozione, ma voi dovete accettarla un poco, che è questa: ho trovato questa piccola associazione no profit, ci tengo a dirlo, che fanno dei percorsi per famiglie, per singoli, con gli asini, che sono gli amici dell'asino di questa Marta. Hanno chiuso 10 bilanci indecorosi, sempre in perdita per amore degli asini, però fanno delle vacanze bellissime nel Casentino con queste asine, per cui chi ha famiglia e bambini consiglio senza dubbio.
Insolita, certo.
Molto, insomma, bella, sì, lo dico perché sono poveri e innamorati degli asini, altrimenti non lo direi ovviamente, sì, e certo. Però è una bellissima realtà. Però tutto l'Appennino è il nostro vero mondo da scoprire. Il mare lo sappiamo, la montagna, ha ragione Giorgio, il nostro ascoltatore, a ricordarcela, è bellissima, ma l'Appennino è il vero cuore segreto dell'Italia. All'estero, se volete fare una cosa speciale in Europa, il cammino lungo il Vallo di Adriano, al confine tra Scozia e Inghilterra, dove i nostri antenati, i romani, avevano creato questa meravigliosa muraglia per tenere di là gli scozzesi, i pitti, che erano piuttosto belli. Si cammina a piedi, ci sono dei resti sorprendenti di questo muro costruito dall'imperatore Adriano, e quindi questo è il mio secondo suggerimento. Va bene così?
Direi di sì, con suggerimenti non convenzionali come esatto. Piace a noi. Grazie davvero a Claudio Visentin per essere stato con noi, e naturalmente buona vacanza.
Grazie a voi, ci vediamo.
Grazie.